Buongiorno, buon giovedì da noi di Mille Voci. Io sono Elisa Manca con Paolo Riva questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno.
C'è Andrea Colosio in questo momento la regia tecnica e Karin Condolf cura il centralino. Dunque, pronti per raccontarvi un po' di notizie del nostro territorio e anche del resto del mondo. Parleremo di un libro, di un premio letterario, parleremo di andare al cinema in modo alternativo, ma soprattutto andare, muoversi per vedere il film, poi capirete meglio come, e di molto altro. Ma la prima notizia con cui partiremo questa mattina ha a che fare con... Lo posso già dire, Paolo?
Puoi dirlo.
Con il sale. Allora, vi raccontiamo tutto tra un istante, ma prima volevo chiedervi, voi quando acquistate il sale, no? Arrivate al supermercato, al vostro negozio di fiducia, come lo scegliete il sale? Cioè controllate che sia svizzero, guardate quello che costa di meno, siete affezionate a una certa marca perché semplicemente quella prendeva la vostra nonna addirittura, quindi voi, per voi è solo quello?
Oppure ancora... Siete influenzati da questa ondata di passione per la cucina etnica e allora prendete dei sali magari un po' esotici.
Sì, che va, no? Un sacco di moda il sale quello rosa dell'Himalaya.
Dell'Himalaya, no? per esempio.
Sì, ma ce ne sono diversi.
Tanti
o
sali.
O quello aromatizzato. Sì. Ecco, non perché questa mattina si parli di cucina, di dosi, no, e di qual è il sale più giusto per una certa ricetta, ma perché tra poco vi parliamo di salute. 076 321 11 13 qui su Rete 1.
In the misty morning fog with our hearts thumping and you, a brown-eyed girl.
Allora, Paolo Riva mi stava raccontando a microfoni spenti qual è l'etichetta ufficiale che hanno dato gli esperti a questa cosa di cui vi vogliamo parlare questa mattina. Non so se voi siete tra quelli che controllano quindi la tipologia di sale, sale quello che usate per cucinare, quando lo acquistate. Io, per la verità, Non so se la mia età sia ancora definibile giovane, Paolo, però diciamo che
ma sì,
non mi
bene,
sono mai bene, interrogata bene, molto su quella cosa tipo a cosa serva sto sale iodato, cioè con dentro lo iodio, no?
Adesso ne parliamo, perché magari qualcuno, quando tu prima hai fatto l'accenno, pensate alla vostra salute quando scegliete il sale, ha pensato che avremmo parlato del fatto che
troppo
bisogna...
Troppo sale,
e invece non è questo. Ma parliamo di un fenomeno, che viene rilevato in Svizzera e che gli esperti hanno definito una strisciante carenza di iodio nella popolazione svizzera. Strisciante carenza di iodio.
Cioè vuol dire che non assumiamo più abbastanza
iodio. In Svizzera, storicamente intendiamo dal 1922, la Svizzera è stata una delle prime nazioni ad aggiungere lo iodio al sale, e quando non c'era tutta questa possibilità di scegliere sali alternativi, la popolazione assumeva regolarmente iodio attraverso il consumo di sale. E praticamente si sono debellate alcune malattie o comunque alcuni problemi di salute che vengono causati proprio dalla carenza di iodio. Allora, lo iodio è una sostanza di traccia di cui la nostra tiroide ha bisogno. La tiroide ha bisogno dello iodio per tutta una serie di questioni.
Io mi ricordo che, scienziata non sono, medico nemmeno, che quando eravamo bambini ti dicevano vai un po' al mare così fai il pieno di iodio.
Esattamente. Allora, la tiroide ne ha bisogno per sintetizzare gli ormoni e così via. Allora, problemi che vengono risolti da una sufficiente riserva di iodio. Allora, per esempio, non nascono più i bambini col gozzo, che è una deformazione della tiroide.
Era quella sì, prominenza particolare del pomo d'Adamo, vero?
Il gozzo non...
Dico giusto,
sì,
era
sì,
quello
sì,
il gozzo.
Sì, è una super crescita, iper trofia della tiroide. Il gozzo è stato praticamente eliminato. Ci sono tutta una serie di sintomi molto sgradevoli legati a una carenza di iodio, che sono per esempio certi stati di stanchezza o addirittura degli stati simili alla depressione, che sono causati proprio da questa carenza di iodio e che l'assunzione di iodio attraverso il sale preveniva. Un'altra cosa molto brutta da dire, e sembra di parlare di un passato lontanissimo, per esempio, è la riduzione drastica, io non oso dire debellata, ma mi sembra di capire dai dati che praticamente è una cosa che non esiste più, è la riduzione del cretinismo. Dunque, che è la nascita di questi esseri che restano molto piccoli, con un intelletto ridotto, insomma. E questa patologia è causata da una carenza di iodio in gravidanza. Cioè la futura madre ha una carenza importante di iodio e il rischio è una nascita di questo tipo, e che con l'assunzione di iodio regolare attraverso il sale si era praticamente risolta. Ora cosa succede? La strisciante carenza di iodio in Svizzera. Perché il mercato è diventato tale che sui nostri scaffali ci sono un sacco di sali diversi che vengono usati tutti per cucinare, e molti di questi non sono più iodati. Per cui la popolazione sta assumendo meno iodio rispetto al passato. Allora, una delle questioni che vengono naturalmente messe sul tavolo dagli esperti è che è riconosciuta una necessità di ridurre il sale nella nostra alimentazione. Non è che adesso la lobby del sale sta facendo questa cosa, è la lobby dello iodio, casomai, non è la lobby del sale. Allora dicono giusto diminuire l'apporto di sale nella nostra alimentazione, ma a questo punto noi ci permettiamo di dire: se diminuite il sale nella vostra alimentazione, fate che sia sale iodato. Fate che sia sale iodato. La questione del sale dell'Himalaya è usata come
ti racconto prima cosa arriva da parte del pubblico, perché io non mi aspettavo questo boom di sali di diverso genere. Parto da uno a caso, poi ne scorro altri. Chiaramente io preferisco il sale del Giura. Il colore del sale dell'Himalaya è dovuto al contenuto di ruggine, cioè l'ossido di ferro,
un'impurità
che ha il sale. Quindi fa bene mangiare la ruggine? Altre considerazioni, c'è chi lo apprezza, dice: io ho iniziato a utilizzare quello dell'Himalaya, mi piace molto di più rispetto a quello tradizionale, lo trovo più delicato, rende i piatti più gustosi. Ne leggo un altro, perché non c'è solo questo sale rosa, se no sembra che ce l'abbiamo su con lui. No. Ma lo sa la gente, dice Anna, che il sale nero, rosa, giallo, verde, blu è normalissimo sale con impurità? Cioè lo si paga 3 volte tanto per un prodotto che ha dei difetti, quindi è meno puro.
Esattamente. Allora, la notizia è stata data con dicendo meglio non consumare il sale dell'Himalaya. Nessuno ce l'ha col sale dell'Himalaya.
No.
È che il sale dell'Himalaya è il più famoso, per cui si è usato come titolo, nel titolo, il sale dell'Himalaya, perché almeno colpiva, no?
Ma anche perché, sai perché ha avuto successo? È molto instagrammabile, sta bene in fotografia.
Certo, sta bene in fotografia. Però, come dice l'altra ascoltatrice, ci sono tutta una serie di altri sali che sono semplicemente dei sali con delle impurità o con delle aggiunte, quello affumicato, tutte queste cose qua. Allora, il problema, secondo gli esperti, adesso qui stiamo parlando invece di salute e non di gastronomia, perché giustamente io non mi permetto di giudicare la delicatezza del sale dell'Himalaya, anche perché francamente il mio palato è talmente corrotto che credo non sarei a meno di una differenza pazzesca, ma non credo di essere in grado di farlo. Però se uno trova che il sale dell'Himalaya è molto più delicato, dà un gusto migliore ai piatti, è sacrosanto utilizzarlo. Però ecco, qui stiamo parlando di un'altra questione, cioè la questione è la questione sanitaria. E allora si dice attenzione ad usare comunque ancora almeno una parte di sale iodato, perché vi ricordiamo che lo iodio è importante e previene, è una misura di prevenzione. Voi sapete che la prevenzione oggi è una dei grandi trend, dovrebbe esserlo da sempre, insomma, nella gestione della salute. Ecco, è una misura preventiva importante, lo ha dimostrato la storia, e adesso appunto ci si preoccupa un po' perché le mode stanno mettendo a rischio questa prevenzione e questa protezione che l'assunzione di iodio garantiva ai consumatori svizzeri.
È anche vero, mi è venuto in mente che quando ti prescrivono una dieta ipocalorica, naturalmente prescritta da un dietista, nutrizionista, una persona affidabile, l'indicazione molto spesso è che nel condimento si può utilizzare il sale, purché sia un sale iodato. Quindi diciamo,
ecco, vedi.
L'indicazione
esiste già, l'indicazione, vedi?
Allora, Fiorella Mannoia, dopodiché andiamo a parlare di libri. Lo facciamo con un ospite che è venuta proprio da noi a trovarci, è Lorenza Noseda. Tra un attimo.
Le parole perdute, nascoste in fondo al cuore, aspettano in silenzio un giorno migliore, un lampo di coraggio per tornare in superficie, un tempo felice, un tempo felice. Ritrovare te stesso senza avere vergogna di ogni tuo sentimento in questa grande menzogna dell'uomo reso libero ma schiavo del profitto. E intanto il tempo passa, passa. Amami amore mio, sono parole semplici. Amami amore mio, noi resteremo complici. Amami amore mio, che il tempo corre in fretta. Stringimi amore mio, tieni. I sogni si allontanano, ce li portano via. I sogni si allontanano, ce li portano via. Stringimi amore mio, che siamo ancora in tempo. Amami amore mio, noi siamo ancora in tempo. Perdute hanno camminato tanto oltre le apparenze, in eterno movimento tra quello che vorremmo e quello che dobbiamo, con l'anima in conflitto per quello che non siamo. Le parole vissute le ritrovi nelle strade, aspettano in silenzio le belle giornate, un lampo di coraggio per tornare in superficie, un tempo felice. Un tempo felice. Amami amore mio, sono parole semplici. Amami amore mio, noi resteremo complici. Amami amore mio, che il tempo corre in fretta. Stringimi amore mio, tienimi stretta. E i sogni si allontanano, ce li portano via. I sogni si allontanano, ce li portano via. Stringimi amore mio, che siamo ancora in tempo. Amami amore mio, noi siamo ancora in tempo. Le parole perdute, nascoste in fondo. Noi siamo ancora in tempo. Noi siamo ancora in tempo.
Per tornare in superficie.
Un tempo felice.
Televisione Svizzera, Rete 1.
Allora, non avete idea, mentre anche suonava Alanis Morissette con la sua Ironic, quanti altri messaggi sono arrivati a tema sale e con molte anche domande su come venga lavorato il sale nel nostro paese. Poi Paolo Riva stava nominando il gozzo, quindi la malattia che si ha quando non si assume sufficiente iodio. Ho visto molti ricordi, fotografie d'epoca, persone che ci hanno scritto con problemi alla tiroide. Ho capito che l'argomento ha preso molto il nostro pubblico, forse varrebbe la pena qualche giorno, insomma, prossimamente, tornarci sull'importanza del sale nella dieta e su tutta la parte ormonale. Ma adesso abbiamo voltato decisamente pagina. Già raccontavo agli ascoltatori che ci avrebbe raggiunto in studio Lorenza Noseda. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
E c'è anche Elena Caresani, bentornata.
Buongiorno, buongiorno. Anzi, approfitterei quasi subito per cominciare, prima di entrare nel vivo dell'incontro con Lorenza Noseda, che è qui come scrittrice. Sì, che tipo di sale usa? Approfittiamo per chiederlo
iodato
anche a lei.
Iodato e fluorato, però classico nel suo cartoncino usuale, però anche magari. Sì, ma anche il sale rosa, sì, ma
è bello,
lo uso, è bello e poi è anche di moda, diciamolo. Sì.
Lorenzo Noseda, pedagoga, psicologa, ha pubblicato di recente Una domenica tranquilla, libro di racconti uscito per Armando Dadò Editore. Il precedente, che era Gente di frontiera, era uscito 3 anni fa e le aveva permesso di vincere il premio Chiara Inediti. Dopo era stato pubblicato dalla casa editrice Macchione. Lei è anche fondatrice e presidente onoraria dell'Associazione Amici dell'Accademia, che ha diretto per un ventennio all'incirca, Accademia di Architettura naturalmente, ed è membro onorario dell'Università della Svizzera Italiana. E adesso, nel giro di pochi anni, ha pubblicato 2 libri. Dunque, intanto siamo proprio su questo nuovo, che si intitola Una domenica tranquilla, dove ci sono luoghi e linguaggi anche spesso riconoscibili, molta Svizzera in questi racconti, personaggi che a volte possiamo figurare e riconoscere come vicini, come conoscenti. Un evidente lavoro di psicologia sui personaggi, sono tutti racconti brevi, ficcanti. A volte ti arriva quasi una frustata alla fine, perché ci sono tanti finali sorprendenti o comunque difficili per il protagonista. Come e quando sono nati questi racconti?
Ma nel tempo, diciamo così, sono 9 racconti, avrebbero dovuto essere di più. Poi con la lima, col martello addirittura, ne ho eliminato alcuni e sono rimasti questi 9. Sono nati nel tempo e sono anche cambiati nel tempo, perché mi capita molto di scrivere e di riscrivere, di rifare e di cambiare, un po' tormentoso. Ecco.
Quindi non è uno slancio solo di questi ultimi anni, ma lei scrive da sempre?
No, non scrivo da sempre, appunto, è stato un percorso lento, un po' come quello che mi è capitato nella vita in generale, cose lente. E forse devo dire che il fatto di essere, appunto, di aver diretto l'Associazione degli Amici dell'Accademia è stata una spinta su questo, perché in questo ambito ogni anno invitavamo delle personalità a tenere una lezione annuale, e personalità che non avevano niente a che vedere con l'architettura, ma c'erano registi, c'erano poeti, c'erano filosofi, e soprattutto c'è stato Zygmunt Bauman qualche mese prima della sua morte. E qui è cambiato qualcosa, perché questo uomo fragile, piccolo, già molto anziano, aveva tenuto una lezione memorabile, nel senso che, appunto, ripeto, un omino piccolo, fragile, quasi trasparente, durante la serata era diventato un leone, a parte che aveva una criniera bianca, leonina, incredibile, molto contraddittoria, se si vuole, col suo fisico, molto, sì, appunto, fragile, ripeto. E poi, soprattutto, è stato molto interessante parlare con lui dopo. E questo uomo che aveva tenuto in mano la platea, diciamo, di studenti vigorosi, l'aveva tenuto in mano con in una maniera incredibile, ha rivelato una infanzia molto difficile, figlio di 2 persone analfabete, oltretutto ebrei in Polonia. Quindi non ha avuto una vita facile, poi è stato nell'esercito russo, perché a un certo punto la Polonia è stata smembrata, ecco. Ma soprattutto mi aveva colpito l'idea che un uomo che è partito così da sotto zero, raccontava di fare i compiti alla sera mentre la mamma pelava le cipolle per fare la zuppa, e lui con gli occhi che piangevano e doveva fare i compiti, e poi è diventato quello che è diventato, appunto molto contraddittorio quello che rappresentava in quella sera un protagonista assoluto con un'infanzia che a dir difficile è dir poco. E lì appunto dopo la lezione veniva pubblicata, ogni anno abbiamo pubblicato la lezione e ho avuto la fortuna anche di introdurre questo piccolo libretto che poi davamo agli amici in omaggio, e mi è venuto voglia di raccontare quello che non appare, ecco, che in generale è quello che Harold Bloom, il grande critico, diceva, che la letteratura serve a origliarci, a origliare noi e a origliare i nostri protagonisti. Ecco, è un po' da lì ho cominciato a mettere giù dei racconti e sono andata avanti.
E difatti nel suo libro, che tra l'altro mi incoro in questo momento di aver lasciato,
l'hai lasciato in redazione,
ufficio, tutte e due li ho lasciati in redazione, brava, magari li recuperiamo poi quando sentiamo il brano d'intermezzo durante questa conversazione, ma sembra proprio che in questo libro ci siano come delle certezze che si infrangono, proprio questo che lei sta dicendo, no? Di una personalità,
sì,
così famosa, conosciuta, che ha questa nomea al momento, no? Molto rispettata, e che dietro però ha delle cose non dette.
Ci sono le contraddizioni.
Questi personaggi hanno tutti qualcosa di
c'è qualche cosa
che poi non so sempre se di strano o di difficile o da nascondere, no?
No?
Ma
di
cose
normalissimo
che potrebbero essere comuni a tutti.
Sono 9 personaggi, diciamo, forse qualsiasi, non sono tutti qualsiasi, ma diciamo normali. Sono 9 persone normali che vivono delle vite normali, ma che potrebbero andare avanti a condurre le vite normalmente, però c'è un qualche cosa, c'è un campanello che suona, c'è una lettera che arriva, una telefonata, che mettono in moto qualche cosa che è sotto il pelo dell'acqua, ecco.
Certezze che si infrangono.
Sì. Si infrangono, sì, certezze che non, appunto, ma che sono, vorrei dire, normali, perché se pensiamo, diciamo, le persone non sono a tutto tondo come le vediamo quando le incontriamo. Tu incontri una persona, vedi la faccia della persona, vedi come parla, ma poi non sai niente, e dietro ci sono delle insicurezze e soprattutto, ecco, le contraddizioni. Questi personaggi, anche lo stesso titolo, Una domenica tranquilla, non è per niente tranquilla.
Appunto, ecco. Allora, magari proprio il racconto che si intitola Una domenica tranquilla, che è quello che ha dato il libro, possiamo riassumerlo un pochino e lo facciamo dopo aver ascoltato qualcosa.
Allora sì, ascoltiamo Oilio Black e poi mi è venuta una domanda. Se sono racconti del territorio, non è che qualcuno poi magari si è riconosciuto? Magari non era neanche lui, eh? Speriamo non si sia risentito. Mi è venuto questo dubbio. Tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey.
sorrow. Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
I had some good old buddies, names is whiskey and wine.
Hey, hey.
And for my good old buddies, I spent my last dime.
Hey, hey.
Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in the sunshine.
Hey, hey.
Your mama may have blessed the child that's got his own.
Hey, hey.
If God has plans for me, I hope it ain't written in stone.
Hey, hey.
Because I've been working, working myself.
Qui su Rete 1, Anita Dollar, in mille voci stiamo ospitando Lorenzano Zeda, è con noi in studio, ci ha portato due libri, Gente di frontiera al suo esordio del 2019, Una domenica tranquilla, che l'autrice ci stava raccontando come delle vite normali, tranquille appunto, come un lago, vengono increspate sulla superficie da un qualcosa, un campanello, una lettera, qualcosa. Sono già incuriosita, ma mi stavo domandando dall'esterno, non avendo letto né il primo lavoro di Lorenzano Zeda né questo nuovo libro di racconti pubblicato da poco, visto che abbiamo detto che si tratta, lo dicono insomma anche esplicitamente, soprattutto il primo lavoro di Lorenzano Zeda, che si tratta di due lavori in questo caso che hanno molto a che fare anche col territorio, magari qualcuno ha anche pensato quel racconto è ispirato a me o a qualcuno che conosco. Allora, il classico distinguo tra finzione e realtà, probabilmente. Non so se volevamo già parlare di questo, ma hai tante domande, Elena.
Ma sa, a dire la verità, non è che uno pensa a se questi personaggi sono del territorio, cioè ci sono degli spunti naturalmente, perché il narratore è un uomo in carne ed ossa, una donna in carne ed ossa, e quindi non può prescindere dal proprio entourage, diciamo così. Però dopo diventa un'altra cosa, appunto. C'è lo spunto iniziale e tu hai in mente di scrivere una certa storia che va in una certa direzione, e poi dopo prende altre direzioni. Anzi, tu non vuoi che siano troppo personaggi che tu conosci.
Ecco, siamo
abbiamo
tornati.
Abbiamo riavuto tutti i microfoni.
No,
che improvvisamente
c'è stato per un attimo
nel
quale
Ivan Cincioni che non comprende cosa possa essere capitato.
Misteri radiofonici.
Sì, soltanto un secondo comunque. Si era capito in ogni caso che cosa ci stava dicendo.
Mentre tu, Elena, i racconti li hai letti.
Sì,
stavi raccontando in parte agli ascoltatori, in parte anche a noi, no, a microfoni spenti, che li hai trovati proprio un po' sferzanti, con dei finali sorprendenti.
Sì, e poi mi piaceva adesso tornare su questo discorso della tranquillità, no? C'è una domenica tranquilla e poi il titolo appunto suona un campanello, c'è l'avvocato che si occupa dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani che cerca nella tranquillità di una domenica nel suo studio di lavorare e finire un lavoro importante da consegnare, molto appassionato a questo suo lavoro, e suona il campanello e lì la sua vita prende di nuovo il racconto di se stesso, no? E lui rivede tutta la sua vita.
Sì, perché alla porta c'è un nero con gli occhi azzurri, e il nostro avvocato ha gli occhi azzurri, sono occhi azzurri di un fratello, e dunque lui è sconvolto, lo fa entrare. E naturalmente non è una sorpresa, perché il nostro protagonista sapeva che c'era qualche cosa in casa sua che non era proprio usuale, perché aveva un padre che faceva avanti e indietro dall'Africa. E i bambini, bene o male, dai discorsi di famiglia, qualcosa avevano capito. A un certo punto dal portafoglio del padre esce la fotografia di una donna nera con sulle spalle un piccolo nero. E la mamma aveva trovato, ma no, sono quelle, il papà si occupa di, appunto, di portare a questa gente un po' delle nostre fortune, diciamo così. E quindi c'era un'ambiguità, in famiglia c'era un'ambiguità, si è capito che la mamma non aveva voluto andare oltre, c'era una zia che viveva con loro che qualche cosa in più aveva detto, ma praticamente il nostro protagonista, crescendo poi come uomo, ha capito che c'era questo fratello nero. Ecco, devo dire che sì, questo qui è uno spunto di vita vera, non dico niente di più. In ogni caso, lui poi, avvocato che difende i diritti umani, non può non porsi il problema di accogliere questo suo fratello nero pece, voglio dire. E voilà, e questa domenica che era tranquilla e che era una domenica qualsiasi dove lui se ne stava appartato dai rumori, ecco, cambia un po', cioè deve affrontare le cose così come sono e lo fa aprendo la finestra e buttando fuori una certa mosca che va e viene, picchia sul vetro e la mosca va e lui probabilmente, cioè senza probabilmente, noi sappiamo che l'avvocato protagonista inviterà il suo fratello, lo inviterà, lo presenterà alla sua famiglia, a sua moglie, ai suoi bambini e quindi ci sarà un futuro che non sappiamo come sarà. Ma
questo è uno dei 9 racconti del libro Una domenica tranquilla di Lorenzano Zeda. Questa, appunto, ci stava dicendo che è una storia ispirata a un episodio realmente accaduto. Non vorrei svelare troppo, però ce n'è un altro che però non è ambientato in Svizzera, mentre una delle cose belle è proprio che troviamo anche dei linguaggi, dei luoghi che conosciamo molto bene, dei posti, dei nomi, delle marche anche.
Ci, no? Si sente a casa, dici?
Sì, 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 certo. E invece qui siamo un po' più lontano e mi riferisco al racconto dove c'è, intitolato Lettera a Teresa, insomma, con una storia che è del passato ma che si spera non capiti ancora, ma capitano ancora.
Di una donna, appunto, qui è chiaramente, c'è omaggio a Jeanne Buterin, è lei la compagna di Amedeo Modigliani, e la quale il giorno dopo in cui il marito muore, lei si butta dal balcone, era prossima al parto e lei si uccide e si butta dal balcone. E mi è capitato a Parigi di andare espressamente passare davanti alla casa dei genitori di Jeanne Buterin, la casa da cui lei si è buttata sulla strada. E quello che mi premeva di dire era che Jeanne Buterin era una pittrice di suo, lei era una donna piena di talento e che però sì, ha fatto la modella per lui, e lui era un uomo così anche ingombrante, voglio dire, per cui lei ha fatto un passo indietro. E in questa lettera a questa ipotetica Therese, invenzione, lei dice: non farlo, Therese. Scriveva una sua compagna di corso che chiedeva dei consigli e dice: non fare, non buttar via il tuo talento in favore di qualcun altro, perché il talento si alimenta uno con l'altro, il talento tu non lo dividi con un compagno, con una compagna. Il talento invece si autoalimenta col confronto dell'altro, ecco.
Uso una frase per concludere di questo racconto: non strapazzare il tuo talento, se lo fai tu anche altri riterranno giusto farlo a pezzi.
Eh sì, è quello che molto spesso è capitato a donne artiste, a donne poete, a donne piene di personalità che hanno fatto un passo indietro e si sono annullate dietro dietro un compagno più importante.
E quando
più
si dice dietro a un grande uomo c'è una grande donna, chissà che talento è rimasto là da sviluppare.
Non bisognerebbe più dirla questa frase fatta, è fastidiosa. Sì, secondo me.
Noi speriamo di avervi incuriosito, dato un buon consiglio di lettura per stare un pochino a casa nostra, ma anche spaziare. Una domenica tranquilla, l'ultima pubblicazione di Lorenza Noseda, oppure il precedente, Gente di frontiera, che era stato anche riconosciuto premio Chiara per gli inediti. Lorenza Noseda, grazie di aver voluto condividere questo pezzo della mattina insieme a noi. Le auguriamo buona estate e torni presto a trovarci.
Grazie anche a voi.
La musica dei Gotthard per arrivare all'informazione qui su Rete 1.